Tracce.
Ogni giorno un pezzo di passato torna a parlarci grazie agli archivi RSI con voci, suoni, memorie che ritrovano il presente. Ben ritrovati, buon pomeriggio con Sara Tognola e il passato della nostra radio in onda.
Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Dancing in the Dark, un inno generazionale dal leggendario album Born in the USA del 1984. Bruce Springsteen cantava la voglia di cambiare, di uscire dall'oscurità e trovare una scintilla. E in Ticino, qualche anno fa, quella scintilla fu la nascita del primo consiglio degli anziani, un segnale che anche la società cercava nuove forme di partecipazione e ascolto. Il 19 novembre del 2004 è una data infatti importante per la nostra storia, una prima svizzera, perché appunto a Giubiasco nasce il Consiglio degli Anziani, non solo un organismo ma un segnale forte. Gli anziani non sono il passato ma una voce viva nel presente, un po' come i nostri archivi RSI. Per la prima volta gli anziani del cantone ottengono un organismo consultivo ufficiale presso il Consiglio di Stato e questo permetterà loro di esprimere pareri su leggi e politiche che li riguardano, partecipare attivamente alla vita pubblica e sociale, superare l'idea della vecchiaia come tempo passivo. Roberto Chiesa raccontava così questo importante inizio.
E dopo una lunga gestazione, non pochi ostacoli a livello di Parlamento cantonale, oggi a Giubiasco l'Assemblea Costitutiva, preparata nei minimi dettagli dal Comitato Promotore e condotta con autorevolezza dall'avvocato Alfredo Mariotta, che come presidente del giorno ha proposto la candidatura del primo presidente del Consiglio, Alberto Gianetta di Gorduno, eletto per acclamazione.
Per la prima volta le associazioni che operano nel settore degli anziani hanno avuto un progetto unico, comune, identico, sul quale hanno deciso di lavorare in armonia. Un progetto che internamente ci soddisfa e abbiamo, penso, anche il consenso dell'autorità cantonale, che dovrà riconoscere l'istituto come organo consultivo, soprattutto perché ai nostri lavori preparatori hanno partecipato anche i collaboratori del Dipartimento della Socialità e della Sanità.
Eletti anche altri 13 membri del comitato in rappresentanza, oltre che dei già citati 4 organismi, delle associazioni pensionati dello Stato e del Canton Ticino, della città di Lugano, della RTSI e della comunità italiana di Lugano. Marco Blaser, già direttore regionale della RTSI.
Io rappresento all'interno di questo comitato l'associazione dei pensionati della radio televisione svizzera di lingua italiana. In questo campo siamo particolarmente sensibili all'aggiornamento culturale, ai problemi sociali, ai problemi assicurativi dei pensionati. E personalmente, considerata anche la mia estrazione giornalistica, sarò particolarmente attento affinché proprio l'aggiornamento culturale non venga dimenticato, che sia presente nelle preoccupazioni di noi tutti.
Gli statuti del Consiglio degli Anziani del Canton Ticino, approvati all'unanimità dall'Assemblea Costitutiva di Giubiasco, prevedono un comitato di 15 persone fisiche. Il 15° seggio è stato riservato ad un rappresentante del Forum dei Giovani da designare e l'auspicio espresso a Giubiasco è che un rappresentante del Consiglio degli Anziani possa venire eletto nel Forum dei Giovani. Non solo un gesto simbolico, ma un ponte fra generazioni e un'occasione per conoscersi e capirsi meglio.
Era il 19 novembre del 2004 quando in Ticino nacque il primo Consiglio degli Anziani. Come vi dicevo, fu un segnale forte, cioè dare voce e dignità a chi ha esperienza in una società che rischia di dimenticare il valore della memoria. Ma non sempre così. A volte, per farsi ascoltare, sembra che dobbiamo venderci. Lo cantava Renato Zero in Mi Vendo, con chiaramente ironia e provocazione, raccontando il prezzo che mettiamo su noi stessi pur di sopravvivere o emergere. È una canzone pubblicata nell'album Zerofobia, esattamente il 19 novembre 1977.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi. Thank you. vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo e a buon prezzo si sa. Davo, mi vendo, mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno. Quello che il mondo distratto non ti dà.
Sì, mi vendo.
Oh no, no.
Sì.
Da, 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 no. Mi vendo.
Tracce.
You can try to resist, try to hide from my kids.
14 e 20 minuti, apriamo nuovi cassetti della memoria non solo radiofonica ma collettiva, perché il 19 novembre del 1971 si spegne all'età di 65 anni Secondo Casadei, musicista, compositore romagnolo autentico, padre del liscio, l'uomo che con Romagna Mia ha dato voce a una terra intera. Ma quella musica però non si è fermata il 19 novembre del 71, perché proprio da quel giorno il testimone è passato al nipote Raul, che ha saputo trasformare il liscio in un fenomeno nazionale, popolare, solare. Raul Casadei è morto il 13 di marzo del 2021 dopo essere stato ricoverato a causa del Covid. Noi lo riascoltiamo in questo servizio televisivo del 1978.
Noi con la nostra musica cerchiamo di portare a galla quelli che sono i sentimenti più belli, quelli più veri, quelli della casa, della famiglia e dell'amore.
Il liscio è nato nelle aree dei contadini di Romagna ed è stato inventato da Secondo Casadei, mio zio. Poi, naturalmente, i tempi passano e io ho ideato la musica solare, che è una musica mediterranea, è un country all'italiana che è più recepibile dalle nuove generazioni. E poi ho cercato di inserire suoni nuovi, quella chitarra 12 corde, il Moog, la sezione dei violini, per rendere questa musica più recepibile dalle nuove generazioni. E poi per far sì che questa musica possa uscire dai confini regionali e anche dai confini nazionali, tant'è vero che il nostro country all'italiana, la nostra musica solare, ha raggiunto ormai livelli internazionali e io ne sono molto felice. Il mondo dello spettacolo ogni anno si rinnova, si deve rinnovare per sopravvivere, e così il mondo del turismo, infatti tutta la nostra riviera ha cercato un nuovo look in realtà. Anche noi del liscio, noi dell'Orchestra Casadei, abbiamo inventato quest'anno la Nave del Sole, questo nostro fiore all'occhiello, per inserirci in questo rinnovamento, in questo rilancio generale della nostra riviera romagnola. Ho pensato ad un pullman di questo tipo, che lo chiamano poi Reggia Viaggiante, per avere la comodità di poter fare 250 serate all'anno, perché i miei ragazzi fanno 250 serate all'anno. La mia orchestra in realtà si differenzia dalle altre orchestre perché questa è una cooperativa, è la prima cooperativa in ordine cronologico del mondo nel campo delle orchestre, e tutti sono coinvolti e responsabilizzati.
Questa musica solare.
Praticamente Romagna Mia, potremmo anche definirlo un patrimonio, oltre che nazionale, internazionale. Raul Casadei, che abbiamo ascoltato qui nel 1978 in un servizio televisivo, oggi l'Orchestra Casadei, guidata da Mirko Casadei, figlio di Raul, porta avanti con sempre con la stessa passione, la stessa innovazione, una tradizione musicale nata appunto nel 1928 con Secondo Casadei, che abbiamo ricordato perché oggi nel 1971 si spegneva all'età di 65 anni.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. Ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più
forte. Penso ed ho in mente te.
Minuti e programma Tracce, anche per ricordare la musica, i compleanni della musica, in questo caso il compleanno di una grande artista che divenne famosa del New Jersey. Lei divenne famosa negli anni 90 con un brano che adesso vi proponiamo, Gypsy Woman. Lei è Crystal Waters.
Tracce.
Vedi, non c'è niente che non va in questa notte che vola. Senti fuori il rumore che fa la gente che si sfiora. Fra chi l'amore ce l'ha e chi lo vuole trovare, fra chi l'amore lo sa e chi lo vuole imparare. C'è una strada diversa che ci porta lontano da qui, fa viaggiare i pensieri, le idee e ci rende più liberi. Non esistono sogni irraggiungibili, ci camminano accanto come angeli invisibili. Ma aspettami per cercare un po' di fortuna, non ha bisogno di molto, sai che si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore, siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Come vedi, non c'è niente che non va. Non puoi sentirti sola. Senti fuori che caldo che fa. Nessuno dorme ancora. E parla di te anche questa canzone. Te ne accorgi anche se non ho detto il tuo nome. Ma aspettami per cercare un po' di fortuna, non ha bisogno di molto, sai chi si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore, siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Di musica e parole.
Luca Barbarossa qui con Musica e Parole, vincitore nel 1999 del Festival di Sanremo. Sono le 14:35. Beh, allora facciamo una cosa: ci regaliamo un bel caffè. In questo caso un caffè d'altri tempi, anche perché il 19 novembre del 1901 Luigi Bezzera brevetta la prima macchina per caffè espresso, pensata per i bar, quindi con un sistema a pressione e vapore. Il mio invito è quindi quello di tornare al 1956 e entrare in un caffè storico di Chiasso accompagnati da un giovane Tiziano Colotti.
C'è chi si affeziona ad un abito e continua ad usarlo anche se il taglio non è dernier cri.
C'è chi si affeziona alla propria automobile e resiste alle tentazioni delle più stravaganti ed aerodinamiche creazioni della tecnica, ma c'è anche chi, in questa nostra età in cui gli ordigni atomici e i dischi volanti sono ormai giochi da ragazzi, si affeziona ad una macchina del caffè espresso. Sì, signori, una vecchia, rumorosa macchina del caffè espresso che in una nota antica osteria chiassese per oltre 30 anni ha somministrato agli avventori quell'insostituibile e rapido ristoro che è una buona tazza di caffè. Proprietario è il signor Giuseppe Terenghi, che solo quest'anno si è deciso a metterla in pensione.
Però che faccio un'osservazione, che lui l'ha detto che la macchina la fa rumoroso, la fa del gran rumore, viceversa del rumore la mai fa, la fa sempre di buon caffè, essendo che poi proprio saremo il primo in chas che le macchine di caffè espresso che ne ramenga. E la mia macchinetta, in quel momento lì, me la fa di gran bei caffè e buon caffè. E veniva tutto al me caffè a bere il caffè perché era quel buon del milanese.
E in che anno esattamente, vabbè, signor Terenghi, lei ha installato questa macchina nel suo caffè?
Nel 26.
Quindi questa macchina ha seguito per 30 anni la vita e il lavoro del signor Giuseppe Terenghi, milanese di nascita, come appare dalla pittoresca parlata meneghina, ma chiassese d'adozione. Erano altri tempi in cui Chiasso non era la dinamica cittadina d'oggi, ma un tranquillo paesotto in cui il traffico era costituito soltanto da silenziosi landò.
Sì, allora Chitellà era in tempi più differenti, che la gente era abituata più se ben vin, e che era fino a quei che veniva giù portallati col cavallo e il caretin, e allora sono cominciato a trovare il caffè buon più di quel del pignatin, e per venire sul caffè o caffè grappa, grappa o caffè, che intanto a me l'andò bene, non è la mia Stephenson.
Signor Terenghi, e qual è stata l'impressione del primo chiassese che ha bevuto il primo caffè espresso fatto dalla sua Stephenson, come hanno amato battezzarla i suoi avventori?
In generale, che ne era tanta di gente allora che veniva qui, era qui la società del football, i giovani calciatori, e allora era una società forte, e allora erano tutti cafferati sti gioventù. E la maniera che l'altro, lei che mica vede sta in piedi tutto il dirin del banco e poi mai venire via che la macchina, fa caffè, lava giù, suga giù, e allora si cercava di fare economia anche del personale, perché c'era un giovane allora, 30 anni me, in più 64, era in 34, era il boom del furù, del melaure, della voglia della urà.
Quindi è stato un grande successo quello della macchina del caffè espresso?
Certo che le sta un gran successo, perché tanti d'altri dopo hanno cominciato a mettere giù un calore, hanno cominciato pure concorrenza.
E oggi che fine ha fatto la sua vecchia Stephenson?
Che fine la fa? La tengo in capo per ricordo, perché per me è un ricordo caro, perché di mon se avrò la fortuna di scampare, che il padre eterno non mi orminga là, se godo male la mia casettina, se avrò quel buon lì, la metti in mano della mia cucina moderna, la diventa la mola Stephenson moderna per me.
Ma che fantastico questo personaggio, quasi da film di Guareschi. Qui era il 1956 la voce dell'intervistatore, era di un giovane Tiziano, del giovane Tiziano Colotti. Questo per ricordare che il 19 novembre del 1901 Luigi Bezzera brevetta la prima macchina per caffè espresso. 30 anni dopo, nel 1933, Alfonso Bialetti inventa la mocca portando il caffè nelle case e naturalmente nei cuori. Sono due invenzioni, ma un'unica passione, il gusto di un momento condiviso.
Io ho sempre avuto la passione per l'immagine, tanto che ho fatto migliaia di fotografie, ma proprio avevo una mania della fotografia. Quindi vuol dire della voglia di fissare la realtà. Quindi il passo è facile. A un certo momento io vidi Paisà di Rossellini e mi entusiasmò talmente che appena uscita la proiezione disse vabbè, io voglio fare così. Sono andato a comprare una Paillard 16 mm e ho cominciato a fare dei documentarietti per mio conto, senza non pubblici. No? Poi li ha visti un amico, Antonello Trombadori, e ha detto ma tu sei scemo, sai che esistono delle sovvenzioni governative per i documentari di un certo livello, provaci. Ci ho provato, me l'hanno approvati tutti e da quel momento sono diventato di mestiere cineasta. Poi piano piano, a un certo momento, anche sotto la pressione dello sceneggiatore amico mio, che diceva ma tu sei pazzo, perché non fai un film? Te lo fanno fare di sicuro. E io approfittai del fatto che c'era un produttore che era pisano come me, gli portai a vedere i documentari e poi gli chiesi, senza crederci assolutamente, ma spinto dalla testa dura del sardo Franco Solinas, lo sceneggiatore mio, gli dissi: guarda, io ho una storia, me la fai fare? Lui disse: fammela leggere. L'ha letta e ha detto: va bene, comincia per la preparazione del film. E ho fatto questo primo film, che era un film mediocre, secondo me, si chiamava La strada azzurra, che però vinse anche dei premi in alcuni festival, quindi mi aprì il mestiere, insomma. Da quel momento diventai un cineasta.
È arrivato così Gillo Pontecorvo, ma pazienza, forse qualcuno tra voi l'ha riconosciuto. Oggi avrebbe compiuto gli anni. Lui è nato il 19 novembre appunto del 1919, morto nel 2006, è stato anche direttore della Mostra del Cinema di Venezia fino dal 92 al 96, regista, intellettuale spesso scomodo, pochi film ma che hanno lasciato il segno. Nel documento sonoro che abbiamo appena ascoltato insieme ha ricordato solo un suo film. Io vorrei qui citare La battaglia di Algeri del 1966, perché intanto ambientato tra il 1954 e il 56, questo film racconta la lotta per l'indipendenza dell'Algeria dal dominio francese, vietato in Francia fino al 1971, premiato con il Leone d'Oro a Venezia, candidato a 3 Oscar. È un film che ancora oggi è studiato per il suo linguaggio tra fiction e reportage, proprio questo per capire il potere delle immagini nella storia.
Money for nothing, yeah. And the chicks for free.
14:46 minuti e in tracce oggi. Riportiamo al presente una delle lotte più invisibili e urgenti del nostro tempo. È vero, può far sorridere, ma una cosa serissima. Il 19 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Toilette, istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci che l'accesso a servizi igienici sicuri è un diritto umano. Eppure, nel 2025 quasi 3,5 miliardi di persone nel mondo non hanno ancora un bagno adeguato. Ogni giorno, scusate se vi do un po' di cifre, ma è per rendere l'idea. Ogni giorno, dicevo, oltre 800 bambini sotto i 5 anni muoiono per malattie legate all'acqua contaminata e alla mancanza di igiene. E circa 419 milioni di persone sono costrette a fare i propri bisogni all'aperto, con gravi rischi per la salute, la dignità e la sicurezza, soprattutto per donne e bambini. Il tema di quest'anno è Toilets, a Place for Peace, perché un bagno sicuro è anche un luogo di protezione, di benessere e di rispetto. Vi racconto questo perché, se volete approfondire l'argomento, potete trovare il documentario intitolato La storia dell'igiene disponibile su RSI Play, che racconta l'evoluzione dell'igiene pubblica e privata nel tempo. È un estratto che parla della funzione sociale del bagno o della sua assenza.
Tracce,